tematica dei separati fedeli alla luce del documento apostolico sinodale Amoris Laetitia, non ho mosso obiezioni. Ho dato subito la mia disponibilità, primo perché quando mi fanno una proposta e sono in grado di attuarla, non mi rifiuto mai. Secondo, perché a Don Renzo non si può dire di no. Terzo, ve lo confesso, perché mi affascina l'idea di incontrare voi separati fedeli. Da sempre, da quando, cioè so che esistete anche come associazione, mi ha incuriosito potervi incontrare, perché vi ho sempre pensati davvero delle belle persone. In effetti, chi siete voi se non delle belle persone dal momento che pur immersi nella cultura del permissivismo assoluto, nonostante il travaglio che vi ha profondamente scosse, feriti nel cuore, nel centro del cuore, lasciandolo sanguinante, avete mantenuto fedeltà al vostro matrimonio sacramento, a prova di martirio quotidiano, ripeto, non potete che essere delle belle persone dentro e di grandi virtù. Si sa che Papa Francesco ha evidenziato la vostra testimonianza di fedeltà matrimoniale al paragrafo 242 della esortazione post-sinodale. Ecco il testo breve su cui evidentemente torneremo. Le persone divorziate, ma non risposate, che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell'Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato. La comunità locale e i pastori devono accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà. Questo importante testo merita di essere contestualizzato. Di conseguenza, tenendo sull'orizzonte il documento post-sinodale, come mi è stato assegnato, e seguendolo nel suo interessante svolgimento, suddivido la mia riflessione nei seguenti 4 step. I separati divorziati fedeli al sacramento delle nozze come partecipi da protagonisti del sogno progetto di Dio sul matrimonio. Dunque io considero voi come soggetti protagonisti del grande sogno di Dio, che era il suo progetto. Primo punto. Secondo, vi rivedo nell'ambito formativo alla realizzazione del sogno progetto di Dio, qui dal sogno iniziale vostro alla realizzazione mediante anche qualche forma di educazione, di maturazione. Terzo, ma vi vedo soprattutto nel vortice della crisi del sogno progetto. E infine, lo rimarcherò, vi vedo come testimoni di fedeltà matrimoniale nonostante tutto. Io mi avvalgo ovviamente di tantissimi testi dell'Amoris Laetitia, che però non posso continuamente citare, dire confrontate Amoris Laetitia, numero, non ve li abbono tutti, del resto poi potrete avere chi lo desidererà, no? Il testo. Nel senso che il mio segretario ha portato la stemmetta, quindi potete farlo, va bene? Quindi non preoccupatevi di questo. Se io faccio uno svolgimento, citerò pochissimi testi e paragrafi da citare, per il resto faccio uno svolgimento. Evidentemente è condensato, mi rendo ben conto anch'io. Tutta la prima parte dell'esortazione apostolica post-sinodale appare come una sinfonia alla gioia dell'amore sponsale, quale è uscito dalla mente di Dio amore trinitario. Una grande sinfonia. Il Papa Francesco se ne sente coinvolto in un entusiasmo vibrante, quello stesso entusiasmo che permette di vedere tutto, in primis il matrimonio, con gli occhi stessi di Dio, il quale ne fu il primo entusiasta. Al punto che l'autore sacro del libro della Genesi esclama, a proposito della coppia umana fatta di immagine e somiglianza di Dio, ed ecco era, traduzione banalissima, cosa molto buona, che vuol dire cosa degna di Dio. Il suo capolavoro, oltre il quale Dio creatore, in quanto creatore, non potrà mai andare. Il top in assoluto. Nelle sue potenzialità divine, qui esaurisce tutto. E la creazione stessa è finalizzata, ovviamente, al matrimonio, alla coppia. La sponsorità feconda, come immagine e somiglianza di Dio, in miniatura creaturale. Ecco il sogno progetto di Dio. A quel sogno non solo dà il suo pieno assenso Papa Francesco, ma lo fa suo. E ce ne dà un saggio fin dalle prime pagine, dove non esita a parlare del Vangelo della famiglia, cioè della famiglia, come buona notizia. E poi il suo affondo sul Salmo 128, una volta era 127, con il suo idillio, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. E le sue espressioni forti, la coppia che ama e genera la vita è la vera cultura capace di manifestare Dio creatore e salvatore. Se si vuole capire chi è Dio creatore e salvatore, devo passare da lì. Perciò l'amore fecondo viene ad essere il simbolo della realtà interna, intima di Dio. Il Dio Trinità è comunione d'amore e la famiglia è il suo riflesso vivente. Continua dicendo, il nostro Dio non è solitudine, ma è famiglia. Mi sarei aspettato, ma è comunione. No, il Papa dice, Dio è famiglia. Così gli sposi sono la risposta uno all'altro, l'aiuto corrispondente, il tu con un volto speciale, l'amore reciproco, l'Adamo ed Eva del nostro tempo, i due in una sola carne, in stretta sintonia, in adesione reciproca, fisica e spirituale, disposti al perdono e alla misericordia, capaci di tenerezza, aperti alla trasmissione della vita ai figli, che sono un segno di pienezza della famiglia nella continuità della medesima storia di salvezza, di generazione in generazione. Ecco allora la Chiesa domestica, che si costruisce attorno allo stesso banchetto eucaristico e diventa scuola di catechesi per i figli, aiutati a scoprire e seguire la propria vocazione in un clima di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Ecco il sogno di Dio, il sogno di Papa Francesco, il vostro sogno che ha segnato comunque un tratto della vostra vita. Chiaro che ad ogni punto deve dare uno sviluppo, sono cenni appena appena, ma hanno tutti i riferimenti dell'amore sveglio a tutti. Certo, Papa Francesco non si illude e non nega la realtà di sofferenza e di violenza che può incancrenirsi nelle famiglie. Qui non è estranea neppure la piaga della disoccupazione e della precarietà. Lo soffriamo anche a Verona, un problema enorme che i politici non vogliono sentire e i ricchi non vogliono sentire. Ho fatto la proposta, per esempio, alle grandi industrie, oltre che ai sindaci, e alle cantine che a Verona sono un gran bell'affare, ma non si muovono, non si muovono. Hanno avuto un'annata, un frutto favolosa. E, non, e quest'anno recupererò, quest'anno voglio scrivere tutte le famiglie. Ma vi rendete conto che sono delle famiglie che stanno soffrendo, sono alla disperazione, come niente fosse. Comunque, ritornerò, vediamo chi la dice. È altresì consapevole il Papa delle sfide della cultura attuale alla realtà della famiglia istituzione e delle famiglie dal volto concreto. È tutto il secondo capitolo. Una cultura dominante in crisi, individualismo libertario, del provvisorio, della non famiglia, dell'affettività senza limiti e narcisistica, di antinatalità, di pretendere di avere figli con le biotecnologie, utero in affitto, di contraccezione, di sterilizzazione, di sfruttamento sessuale anche dei bambini. E vi pregherei comunque la terminologia sia sempre precisa. Non si può parlare di pedofilia, si deve dire pederastia. Chiaro. Perché filia vuol dire amore da amici. Il Papa è amico dei bambini, ma non pederasta, perché quello è vero, è sfruttare i bambini per il piacere sessuale, cose diverse. Ormai purtroppo la terminologia è stata alterata tante volte. Di tempi rubati all'intimità della famiglia, di dipendenza da internet, di vita senza regole, di sperimentazione da libere convivenze, di disprezzo per la famiglia istituzionale, dell'inquietante ideologia del gender. Qui ve lo cito, Amoris Laetitia 56, perché finalmente è stato esplicitato il termine gender. E questo toglieva noi vescovi dal pericolo, se occorreva, se andavamo, del carcere. Perché se avessimo predicato contro il gender, saremmo rifiniti in carcere, come è noto. Ma adesso che il Papa l'ha detto e lo ha esplicitato, ripeto, numero 56, diciamo, beh, tocca a lui prima. Ma arriviamo nelle prigioni vaticane insieme, ecco. Niente paura. Allora il primo punto, facciamo il primo punto adesso. La formazione finalizzata a realizzare il sogno, quindi voi siete adesso protagonisti anche di una formazione che avete ricevuto. Va da sé che vivendo gli sposi in questa cultura vacata e malsana, che respirano anche senza volerlo e senza accorgersene, la Chiesa intende offrire opportunità significative per un'adeguata formazione, soprattutto sul mistero nuziale, numero 74. Questo ve ne cito pochi, ma quelli vuol dire che sono da rimarcare. Però dice una formazione delle coscienze, senza tuttavia pretendere di sostituire le coscienze. La coscienza è l'appello ultimo. Grazie alla forza spirituale da attingere dall'Eucaristia, del sacramento della riconciliazione, almeno tre volte viene citato il termine dell'Eucaristia in questa esortazione. E qui anche della riconciliazione. All'annuncio costante e vibrante del Cherisma, che consente di superare la mera difesa della dottrina fredda e senza vita, indottrinando il Vangelo, trasformandolo in pietra morte da scagliare contro gli altri. Che è un po' un'idea forte di Papa Francesco, dice la teologia ci deve essere, la dottrina ci deve essere, lo vedremo anche più avanti, però non deve essere quella, la dottrina che di fronte alla quale tutti quanti devono piegarsi. Non lo può considerare la persona, ecco, che non vuol dire piegare la dottrina alla persona, ma fare in modo che la dottrina sia di aiuto alla persona, che non sia una pietra scagliata contro, ecco. Ma l'immagine è evidente, quella di Giovanni 8, insomma, contro la peccatrice. Poi dice, nella prospettiva cristiana, confermata dall'esperienza secolare, la stessa indissolubilità non è da considerarsi un gioco, ma un dono. E l'intimità di vita, di amore coniugale, espresso anche nell'atto cenitale, è un bene per gli sposi. Lo stesso figlio nato da un tale amore è da considerarsi un dono e non un diritto. Le coppie vanno formate a comprendere il senso e il valore della loro vita familiare come piccola chiesa domestica, 86. Se poi la formazione nelle sue linee d'insieme viene compiuta non solo a ridosso del matrimonio, ma anche lungo il cammino dell'età evolutiva, sarebbe la più efficace prevenzione, che poi è quello che sta mancando, è sempre mancato. Si manca il terreno coltivato prima, e si arriva a ridosso del matrimonio con un terreno poco lavorato. Questo è il dramma. La formazione è permanente a realizzare il sogno progetto di figlio sul matrimonio domanda, dice il Papa, l'esercizio dell'amore quotidiano declinato sul parametro dell'inno della carità di Paolo, cioè la prima ai Corinzi 13, in cui emergono la macrosimia, vuol dire la pazienza a lungo, vuol dire sopporto adesso in vista dei risultati che ci saranno fra 10 anni, fra 20 anni, quello che come mamma avete sperimentato, no? E papà per i vostri figli quando erano adolescenti, quanta pazienza, ma in vista di la macrosimia che è sempre stata tradotta nella Bibbia con magnanimità o con errore grave, non è magnanimità, grandezza, è sguardo in avanti, lunghezza d'animo, sguardo in avanti. Poi parla della benevolenza, dell'umiltà, l'amichezza, l'amabilità, il perdono, la gioia, la fiducia, la speranza e la sopportazione come ultima. La formazione chiede la disponibilità a crescere e a far maturare l'amore coniugale, crescendo nella capacità di confrontarsi, di dialogare e condividere, di donare l'intero futuro alla persona amata, con una volontà determinata di fedeltà e alla esclusività. Questa è una formazione costante, ma prima ancora il matrimonio, che si fanno garanti della gioia e dell'amore, quello vero, e non quello segnato e funestato da egoismo, quello che viene alimentato dalla reciproca contemplazione, sono di quali capitoli grandi qua, il contemplarsi. Ecco il mio amato che viene, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline, il mio amato, fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce. È bello, no? Contemplazione. Coltivata giorno dopo giorno e, lo dico io, impreziosita da qualche garbato complimento. Ormai siamo tutti stitici per quanto riguarda i complimenti. E invece un piccolo, garbato e autentico complimento fa bene anche ai figli, anche alla moglie, anche al marito e anche ai genitori. Piccolo complimento. E non va mai dimenticato, ogni giorno ci si deve formare a lasciare la vecchia famiglia, senza tagliare i ponti, per unirsi esclusivamente, sponsalmente con i coniugi. 131. In tal modo, di due strade se ne fa una sola, frutto di un'anime decisione. Non una decisione rimandata all'infinito, ma una decisione seria, che ritiene il coniuge come persona degna di essere presentata alla società. È molto bello. Quando si sposa, dice, questa persona, che sarà mio marito, sarà mia moglie, è degna di essere presentata a tutti. Non c'è da aver vergogna, anzi, sono orgogliosa, orgoglioso di presentarlo a tutti. Questo è un atto grande, ma non ci si forma, questo purtroppo. Perché persona degna di essere amata e di cui potersi fidare, cui riservare un bacio appena alzato, dice Papa, una benedizione alla sera, benedirsi trasposti, l'attesa dell'arrivo, l'uscita insieme, il condividere faccende domestiche, sempre comunque con la capacità di sorprendersi, ricaricandosi di entusiasmo. Certo, è nella trivialità che si manifesta sensibilità, rispetto, amore, anche con parole che vengono dal cuore, naturalmente, come permesso, grazie, scusa. Con parole che fanno piacere, misurate e vere, evitando i silenzi imbarazzanti. O tutto questo farebbe parte di un grande percorso al matrimonio, come si dice nei corsi dei fidanzati, qui ce ne sarebbe sovrabbondanza. E gli scatti, evitando anche gli scatti di ira, come espressione di vendetta, invece del dialogo, l'ascolto, nel dono reciproco di tutta la persona con le sue emozioni. Anche nella dimensione erotica, 150, aggiunge il Papa, Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature. E al paragrafo 154 si precisa che ogni atto coniugale va compiuto in modo veramente umano, non va mai imposto al coniuge. Al paragrafo 155, infine, si mette in guardia dal vivere il sesso come evasione. Non comunque come oggetto di egoismo, che sarebbe espressione patologica, bensì nel suo essere persona degna di essere amata. Allora la sessualità ha la sua piena valenza. A questo punto il Papa mette il dito sulla piaga, proprio nel riferire un testo biblico famoso che tutti noi conosciamo, che forse avete sentito anche o vi è stato sentito per il vostro matrimonio. Le mogli siano, come si dice, sottomesse ai mariti in tutto. Briganti, quelli che hanno tradotto e hanno ritradotto ancora sbagliando gravemente, scambiando il verbo. Questo è terribile. Il testo di Paolo, la conclusione del quarto capitolo, inizio del quinto, la conclusione del quarto capitolo di Efesini dice: siate subordinati gli uni agli altri. E inizio del quinto: la moglie sia subordinata al marito. Senti bene? Quello di sottomettere è da ipotizemi, mettere sotto. Quello di subordinare, ipotasso. Tasso in greco vuol dire ordinare, cioè mettere ordine. Da qui taxis in greco, che viene usato dentro i padri della Chiesa in riferimento a Dio. Che cos'è questa taxis? È ognuno al suo posto. Cioè la moglie trovi l'armonia del suo essere in suo marito, non negli amanti, e viceversa. Quello è il potasso. Di questi verbi, ci sono tanti in Paolo, ma anche negli altri, sempre tradotti con sottomettere. Vuol che non ha mai visto il greco questi qua. Ed è grave la cosa, lo ripeto. Perché hanno addirittura trasformato qualcosa di grandioso, come il potasso, dove ognuno è al suo posto, concatenati, il marito trova l'armonia del suo essere in sua moglie, la moglie l'armonia del suo essere, capite? Il suo ordine. Lo dice Sant'Agostino, eh? Andate a vedervi, Sant'Agostino, De Trinitate 19:13, da dove parla proprio dell'ordine, il senso dell'ordine. Dice, dove il pari e il dispari trovano la loro giusta collocazione. Cioè non c'è il dispari al posto del pari. No, no, tutto quanto fa giusta collocazione. Va da sé che qualche cosa appunto non ha funzionato nella traduzione, la quale ha cambiato il verbo ipotasso, subordinare, con ipotizimi, sottomettere, al punto che il Papa Francesco esce dall'equivoco affermando che si tratta di un'appartenenza reciproca liberamente scelta. 156. Quindi il Papa si è accorto che insomma questo ipotizimi come sottomettere non funzionava. E lo dice, insomma, beh, fa parte della cultura, però vorrebbe dire che, Ecco, gli ha fatto dire che fa parte della cultura, invece fa parte dell'errore di grammatica, che è un'altra cosa. Che di fatto invece il Papa ha capito il senso dell'ipotasso. Un'altra osservazione di Papa Francesco va evidenziata quando afferma che il vero amore non sfiorisce, non viene meno anche quando l'aspetto fisico è meno attraente, precisa. Ci si innamora di una persona intera, con una identità propria, non solo di un corpo. Se poi arriva un figlio, fin dal suo concepimento, va considerato con gli occhi di Dio, offrendo a lui l'opportunità di diventare figlio nel figlio mediante il battesimo e offrendo a lui l'amore di papà e di mamma, in quanto lui ha diritto di avere una mamma e un papà. Le uniche due figure che creano l'ambiente più adatto alla maturazione del bambino. I figli hanno bisogno della figura della mamma, ma anche del papà, senza il quale smettono di essere bambini prima del tempo. Hanno bisogno anche dei fratelli per non crescere soli e isolati. Allora la famiglia è una vera scuola di socialità. Carissimi, di questa grande avventura valoriale che caratterizza la formazione permanente degli sposi, anche voi siete stati protagonisti. Quante volte nelle letture bibliche, soprattutto quelle proclamate nella messa o nella catechesi, avete accolto in voi queste prospettive dell'amore sponsale, li avete trovate davvero entusiasmanti, fatte su misura della vostra realtà. Terzo, la crisi, il vortice della crisi. Anche voi siete partiti nel giorno del matrimonio convinti che l'unione è reale, è irrevocabile, ed è stata confermata e consacrata dal sacramento del matrimonio. Ma nell'unirsi, gli sposi diventano protagonisti, padroni della propria storia e creatori di un progetto che occorre portare avanti insieme. Lo sguardo si rivolge al futuro, che bisogna costruire giorno dopo giorno, con la grazia di Dio, e proprio per questo non si pretende dal coniuge che sia perfetto. Bisogna mettere da parte le illusioni e accettarlo come è. Sono tutte parole del Papa. Consapevoli che incomprensioni e tensioni è difficile che manchino. Secondo il proverbio che l'acqua stagnante si corrode, parole sempre sue. Purtroppo, per voi e per troppi altri, dopo l'audace speranza di realizzare il grande sogno di una vita matrimoniale come la vuole Dio, avete sperimentato l'amarezza indicibile di un fallimento che ha portato qualcuno fin sulla soglia dell'esaurimento, vedendosi crollare il mondo addosso. Le prospettive iniziali condivise a livello di coppia si sono inceppate, le vicende hanno fatto deragliare il treno, magari poco per volta. Forse riandando indietro con la memoria, nello stesso periodo del fidanzamento, siete in grado adesso di intercettare segnali allora nebulosi, oggi più chiari, che il matrimonio non poteva avere felice esito. In ogni caso era esposto a qualche rischio, ne parla anche Papa Francesco. Dice, la comunità parrocchiale deve dare loro la possibilità di riconoscere incompatibilità e rischi, deve dare a chi si prepara al matrimonio l'occasione di dire non siamo fatti per stare insieme, incompatibilità e rischi. In questo modo si può arrivare ad accorgersi che non è ragionevole puntare su quella relazione per non esporsi ad un fallimento prevedibile che avrà conseguenze molto dolorose. Forse anche in questo senso un po' di aiuto di qualche psicologo dei nostri, o psicologo dei nostri, non di quelli che concludono che il principio fondamentale della psicologia è questo, devi star bene con te stesso. Ma vede che questo principio ha messo in crisi un mio prete e se n'è andato per questo? Dico, se è andato una psicologa, dove l'hai trovato sul Vangelo scritto così? Che devi star bene con te stesso? Cosa vuol dire? Perché sono proprio psicologi, sono altro che atei, sono insensati. Chiaro che quando penso queste cose qua mi bolle l'animo, perdere i preti. Beh, insomma, capite? Comunque, però qualche cosa siamo di aiuto anche lo psicologo, ma state davvero, siete giusti, siete, è possibile che l'ingranaggio funzioni, questo è importante. Il problema è che l'abbaglio iniziale porta a cercare di nascondere o di relativizzare molte cose. I fidanzati devono essere stimolati e aiutati a poter esprimere ciò che ognuno si aspetta da un eventuale matrimonio. Cosa ti aspetti tu da me? Dal matrimonio cosa ci aspettiamo? Nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio e non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre il matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscono a quel patto possibilità reali di stabilità. Questo vale per chi si sposa e anche per chi si fa prete. Mai spinte. Questa è una decisione estremamente libera da ambedue le parti, per noi preti, del soggetto. Neanche la parte di un padre spirituale che dice dai coraggio che poi affronta. No. Non si spinge nessuno. Qui è una decisione chiara, netta, matura della persona. E aggiunge il Papa, purtroppo, sentite questo, molti arrivano alle nozze senza conoscersi. Una volta forse un po' di più, adesso un po' di meno, ma non è escluso il caso in cui anche qualcuno arriva ad essere prete senza aver capito bene cosa vuol dire essere prete. E dico cose, però dobbiamo fare conto con la realtà. E aggiunge, quindi, si sono solo divertiti insieme, hanno fatto esperienze insieme, ma non hanno affrontato la sfida di mostrare se stessi e di imparare chi è realmente l'altro. Altre cause determinano il fallimento di un percorso di vita sponsale, ad esempio l'abitudine a non consultarsi tra sposi, a prendere decisioni unilateralmente. A me va bene così, se ti va bene, bene, se no... E il Papa lo dice. Conservare in cuore aspettative troppo alte e appena constatata la realtà più prosastica, pensare e decidere rapidamente e irresponsabilmente alla separazione. Quello che impressiona è la decisione da un momento all'altro, basta, chiudo tutto. Non mi dici più niente, ma non darsi tempo per l'intimità o non dare qualità al tempo passato insieme, con il rischio di cercare altre braccia o di scappare da una intimità scomoda, dice il Papa. Di fatto, la storia di una famiglia è soltanto da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa. Allora si impara ad essere felici in modo nuovo. Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore. Un brutto segnale di crisi in atto e non responsabilmente affrontato è il mettersi sulla difensiva mentre si consolida un isolamento che danneggia l'intimità. Non sempre a posto, colpa tua. Certo, ci sono crisi comuni che accadono solitamente in tutti i matrimoni, come le crisi degli inizi, quando bisogna imparare a rendere compatibili le differenze e a distaccarsi dai genitori, ancora parola del Papa. E le crisi stesse che, come sposi, avete provato, e abbiamo sentito che noi come preti, non fanno parte dell'iperuranio, fanno parte dell'essere umano, le crisi. Si deve affrontare la vita di tutti i giorni con le sue incognite. E poi ci sono le crisi personali, affettive, economiche, spirituali, che vanno affrontate con serena umiltà, vanno a precipitare la crisi in una condizione di irreversibilità, le accuse reciproche, precisa il Papa. A volte per decidere che tutto è finito basta una delusione, un'assenza in un momento in cui si aveva bisogno dell'altro, un orgoglio ferito, un timore indefinito, la sensazione di non essere completamente corrisposto, l'attrazione suscitata da altre persone, i nuovi interessi, i cambiamenti fisici del coniuge. Nello stesso tempo le crisi possono avere radici lontane, affondate persino nell'infanzia e nell'adolescenza. A volte, dice il Papa, si ama con un amore egocentrico, proprio del bambino, si vive il capriccio che tutto debba girare attorno al proprio io. A volte si ama con un amore fissato ad una fase adolescenziale, segnato dal contrasto, dalla critica acida, dall'abitudine di incolpare gli altri. Aggiunge il Papa, molti terminano la propria infanzia senza aver mai sperimentato di essere stati amati incondizionatamente, e questo ferisce la loro capacità di avere fiducia e di donarsi. Una relazione mai vissuta con i propri genitori e fratelli danneggia la vita coniugale. Come vedete, gli affondi dell'amore e servizia sono come i pistoli. A questo punto Papa Francesco osa affermare: ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. E Papa, parole sue. Come estremo rimedio, 241. E siamo dunque al paragrafo 242 che centra l'attenzione sulla condizione delle persone divorziate, potevo mettere anche separate, ma non risposate, che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale. È come se Papa Francesco confidasse a ciascuno di voi: comprendo, cerco di interpretare il trattato d'anima, comprendo che cosa significa per te la condizione di separato, divorziato, non risposato, per scelta di coerenza, e quale ne è il costo. Anche tu, come me, hai sognato in grande con Dio sulla formazione della tua famiglia, anche tu hai cercato di dare al tuo sogno progetto spessore di formazione, anche tu sei passato dal crogiolo di un travaglio carico di sofferenze, di amarezze, di delusioni, e sappi che io ti sono spiritualmente vicino e apprezzo tantissimo la tua testimonianza in una cultura del permissivismo che non solo non dà segni di apprezzamento del tuo coraggio, ma persino lo snobba. Sappi che mentre scrivevo l'esortazione, il medesimo sempre nel Papa, pensavo anche a te, coraggio. Tu hai trovato per grazia di Dio la tua nuova strada, vorrei dire la tua nuova vocazione, vissuta fino all'eroismo. Questa è la tua vocazione, essere testimone di fedeltà matrimoniale, nonostante tutto. La Chiesa è fiera di te. Del resto, Papa Francesco fin dall'inizio dell'esortazione ha esortato tutti ad essere segni di misericordia, di vicinanza, lì dove la vita familiare non si realizza pienamente. Infine, testimone di fedeltà matrimoniale, nonostante tutto. Per essere davvero testimoni di fedeltà matrimoniale, il Papa aggiunge, vanno incoraggiate queste persone, la fedeltà vostra, a trovare nell'Eucaristia il sacramento dell'amore assoluto e fedele di Dio, il cibo che le sostenga nel loro stato. Ma segnala pure un'altra possibile ed importante risorsa da mettere a disposizione, che di fatto è in genere assente. La comunità locale e i pastori devono accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà. Non c'è dubbio che la vostra testimonianza diventa significativa per tante persone che stanno salendo il vostro stesso calvario. Mi sia consentito, anche in qualità di vescovo, di mettere in evidenza una specifica categoria di persone nei confronti delle quali voi date una testimonianza eccezionale, i preti, e anche noi vescovi inseparabili dai preti, e persino ai seminaristi, che vi parla il 203. Voi dite con la vita che le scelte vocazionali hanno un costo, e nessuna ragione deve essere ritenuta sufficiente e plausibile per venir meno alla fedeltà. Vedete che venite a parlare ai nostri seminaristi. E non è detto che non vi chiamiamo. Sarebbe un grande aiuto. A meno che, dice il Papa, non esistano motivazioni oggettive di nullità del sacramento, sono altre cose. Nel qual caso non è solo lecito, ma in certe situazioni potrebbe essere quantomeno consigliato, persino doveroso, avviare il processo di dichiarazione di nullità. Diversamente vuol dire che voi avete chiara coscienza della validità del matrimonio sacramento celebrato e che a voi interessa talmente la fedeltà a Dio da portare sulle vostre spalle il peso di una fedeltà al primo amore sponsale senza alcuna gratificazione e corrispondenza, convinti come siete che la fedeltà del cuore è sacra e inviolabile. Mi sono permesso di precisare, nonostante tutto, vorrei spiegarmi. Ciascuno di voi ha deciso in cuor suo di rimanere fedele al primo amore, nonostante nella sostanza siate le vittime di un fallimento che vi ha lacerato il cuore. Eppure, quante sirene vi sollecitano ad adeguarvi alla cultura imperante che dà per scontato il diritto ad una nuova avventura matrimoniale, una nuova opportunità, si dice, persino i familiari. Un tempo assai intransigenti, come i propri genitori, parentesi, e i nonni. Cosa mai avrebbero detto i nonni 30 anni fa? Adesso sono cedevoli anche loro. E poi vuol dover stare solo. Ha diritto che lui gli passi una nuova famiglia. Sono drammi, si sa. Educati con rigore dottrinale, può capitare che vi sconsiglino di restare soli. Ma soprattutto i colleghi e gli amici che non esitano a sfidarvi con eccesso di benevolenza. A chi te lo fa fare? Non vuoi renderti conto che ormai fanno tutti così? Perché vuoi fare l'eroe? Non vedi che anche la Chiesa si è fatta misericordiosa con tutti? Con un Papa così comprensivo, come ha mostrato di essere scrivendo l'ottavo capitolo della sua esortazione apostolica Amoris Laetitia. Obiezione particolarmente insidiosa quest'ultima, in quanto qualificherebbe il Papa come sbilanciato verso le situazioni irregolari, da lui benevolmente accolte, al punto che non mancano coloro che affermano che il Papa, se non le approva, almeno non le disapprova. In realtà, ai divorziati che vivono in una nuova unione, il Papa assicura certo che non sono degli scomunicati, ma ricorda che il divorzio provocato è un male e che ogni rottura del vincolo matrimoniale è contro la volontà di Dio per chi ne è colpevole. Ribadisce senza equivoci che il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte, si aprono alla trasmissione della vita, consacrati al sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, 292. Chi vuol fare o chi vuol far fare e iscriversi al Papa, insomma, deve confrontarsi anche con questi testi. Io capisco le problematiche che ci sono. Tuttavia il Papa, fatta salva la dottrina, si pone il problema. come deve comportarsi la Chiesa con queste persone, divorziate, risposate, conviventi. La Chiesa non intende escludere nessuno dalle sue risorse spirituali e pastorali, nella misura della loro reale efficacia, nemmeno chi si trova in una condizione che contraddice la fedeltà matrimoniale, dice il Papa. Questo è il suo concetto di fondo. Qui ci sono delle situazioni che non vanno bene agli occhi di Dio, chiaro, che Dio non approva, chiaro. Ma di fronte a questo, cosa facciamo? Dobbiamo abbandonarle alla deriva? O qualche cosa possiamo e dobbiamo fare come Chiesa anche nei loro confronti? Non intende impedire a nessuno dalla possibilità di mettersi di fronte alla misericordia di Dio, perché essa, la misericordia, opera i segni di conversione e non certo per ratificare la loro condizione. Nessuno, neanche la misericordia di Dio, dice va bene così. Il Papa ci ricorda che Dio è misericordia con tutti ed esercita la sua misericordia verso tutti coloro che si lasciano da essa risanare. La misericordia non è una giacca, si mette e si toglie, è un risanamento interiore. Se questo risanamento interiore avviene, la misericordia ha avuto effetto. Diversamente è rimasta in attesa che ci sia il risanamento interiore. Su queste cose ci sono tante confusioni. In quanto la misericordia non è un manto che copre una ferita, ma un medicinale destinato al risanamento, di conseguenza da offrire in varie forme nella misura della sua possibile efficacia di risanamento. Cioè la misericordia si attua dove c'è reale disponibilità, anche oggettiva, di vero risanamento. Al di là di tutto, l'ottavo capitolo dell'Amoris Laetitia offre sicuramente materia di confronti e di discussione e può essere considerato come un cantiere aperto nel quale esercitarci al discernimento, parola forte del Papa, della complessità del vivere umano e cristiano di oggi, mai individualisticamente, ma come Chiesa sotto la guida del Magistero si esercita questo discernimento. In questo esercizio di discernimento ecclesiale occorre tenere sempre presente il probabile criterio ermeneutico di Papa Francesco, che ha la sua icona nella metafora a lui particolarmente cara, quella dell'ospedale a capo. Come a dire che di fronte alle ferite, anche profonde, occorre che la Chiesa metta a disposizione un'equipe di esperti in pronto soccorso, come buoni samaritani responsabili della salvezza di fratelli, facendo tutto il possibile perché nessuno muoia spiritualmente. Al contrario, ognuno sia aiutato a mettersi nelle condizioni di risanarsi per dare il meglio di sé, di vivere meglio, più conformemente alla volontà del bene di Dio e di fare il bene a lui possibile, perché se aiutiamo queste persone anche a fare un passetto in più, è già un risultato da non disprezzare. Questa è la logica che sta a fondo. Vada a sé che in queste condizioni di ospedale da campo, chi interviene, magari in equipe, deve tenere nella mente tutto ciò che ha appreso in sede accademica e negli studi specialistici, come pure mediante la propria esperienza, ma nel concreto deve applicare il tutto al caso specifico di aiuto, non di valutazione, per cui nessuno può scavalcare la coscienza. Deve anche prendere, illuminare le coscienze, non dire secondo me tu puoi. Non compete a nessun prete secondo me tu puoi. Il prete deve illuminare la nostra coscienza, dire la dottrina. Vuol dire, nel tuo caso, alla fine lo devi applicare tu, con coscienza, molto seria davanti a Dio. Del resto, Papa Francesco, in qualità di Pietro oggi, il cui ministero va dalla custodia del patrimonio della fede nella sua interezza alla segnalazione della direzione che la Chiesa è chiamata a prendere nella sua azione di evangelizzazione oggi, di cui il suo magistero costituisce la mappa, cerca in tutti i modi di coinvolgere nella sua sensibilità, di simpatizzazione nei confronti di chi vive situazioni di peccato, non per approvarle, ma per operarvi possibili interventi di risanamento, secondo il principio di Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ed invita la Chiesa a farsene carico, con una vicinanza attiva e con la preghiera, senza lasciarsi travolgere dall'istinto di sentenziare condanne che non le competono, in conformità all'assioma condannare il peccato, mai il peccatore, in modo analogo a quanto avviene tra medico e paziente. In effetti, il medico condanna la malattia, dichiarandola malattia, anche grave solo è, per debellarla alle radici, proprio per salvare il malato. Dunque, non una Chiesa preoccupata di tenere le debite distanze dei fratelli pur battezzati immersi in queste situazioni, virgolette, di irregolarità, per non contaminarsi, ma a loro vicina per somministrare loro medicine e cibo che sono in grado di assumere efficacemente. E che vuol dire concretamente anche? Che altro è il cammino da fare con voi, fedeli? Altro è il cammino da fare con i divorziati e gli sposati. È un cammino molto diverso. Ciò che deve essere chiamato a fare nei confronti di ogni altra situazione di peccato dei propri figli. La Chiesa è chiamata a sempre vicino anche ai più grandi peccatori, mafiosi, infanticidi, matricidi, ma tutti i corrotti. La Chiesa deve stare vicino a loro, non per dire che la corruzione va bene, che la prova, ma per aiutarli a convertirsi dall'interno. A questo punto Papa Francesco, sono proprio alla fine, ultima battuta, qua. A questo punto Papa Francesco esplicita il suo pensiero al fine di precisare il giusto rapporto tra fedeltà alla verità e atteggiamento pastorale di comprensione e di misericordia. Comprendere le situazioni eccezionali, dice il Papa, non implica mai nascondere la luce dell'ideale più pieno, né proporre meno di quanto Gesù offre all'essere umano. Oggi, più importante di una pastorale di fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture. 307. E continua. Senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno dopo giorno, lasciando spazio alla misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile. Comprendo, sono ancora parole sue, coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione, ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Una madre che nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, parole sue, non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. 308. In definitiva, dice il Papa, invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa. Parole queste incoraggianti, di alto profilo pastorale, particolarmente consone con la vostra condizione di separati o divorziati. Fedeli, testimoni eccezionali di fedeltà matrimoniale, anche voi particolarmente bisognosi di essere ascoltati, capiti e valorizzati. Non mi resta che ringraziarvi della testimonianza di fedeltà, incoraggiarvi nella perseveranza e affidarvi alla grazia misericordiosa di Dio.